Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna. Stiamo leggendo gli scritti di San Massimiliano, le conferenze di San Massimiliano Kolbe della Casa Mariana Editrice nel 2014. Ecco, abbiamo oggi sotto gli occhi, davanti a noi, ecco, la conferenza 127. Si parla della buona volontà. Alcuni hanno manifestato stupore nel sentire che a Nipokalano si realizza il regno dell'Immacolata nel mondo. Nipokalano è veramente l'avamposto nel quale l'Immacolata regna e governa, nel quale ci si adopera perché la possa governare allo stesso modo tutto il mondo. È quindi un progetto grandioso, quello di San Massimiliano. Ecco, il progetto di governare il mondo. Ecco, se noi guardiamo l'immagine della Madonna, spesso appare su un mondo, ecco, su un mappamondo, come l'Immacolata Concezione, ecco, appare lì sul mondo con la testa che schiaccia il serpente. E la Salette proprio apparve così visivamente sul mondo con le braccia aperte, ecco, con i raggi che uscivano dalle sue braccia. Quindi con il serpente sotto i piedi, ecco, l'Immacolata Concezione, Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo. Apparizione del 1830, a Santa Caterina Labourerou, Dubac, ecco, le suore visitandine di Dubac. Nel 1846 però apparve alla Salette, ecco, dove si profetizzarono cose terribili, ecco, per la Chiesa, oltre che per la regione di La Salette, dove ecco, la gente non era più avvezza ad andare in chiesa, in seguito alla rivoluzione francese, alle lotte giacobine, la regione si era scristianizzata. E quindi a La Salette c'era questo grande disagio, pochi andavano in chiesa, e la Madonna profetizzò prima una carestia, e poi addirittura ecco, il regno dell'Anticristo a Roma, ecco, nella profezia che poi non fu mai pubblicata, ecco. Fu approvata però da alcuni vescovi locali, ecco. E il vescovo di Bari, per esempio, dove si ritirò Santa, non è santa, ma insomma, Melania Calvat, ecco, la veggente di La Salette, insomma, ebbe l'approvazione almeno dei vescovi, di alcuni vescovi locali. Ecco, allora lì la Madonna appare in un certo modo, con il mondo in mano, no? Ecco. E quindi, insomma, poi ci sono questi, sempre questi raggi che escono dalla sua corona e piange anche, no? Ecco, lacrime, ecco, dolorose per noi, no? Per se stesso, ovviamente lei il parto della Chiesa lo sta compiendo nella preghiera dolorosa, ecco, forse c'è anche sofferenza in paradiso, ecco, questo è un mistero che non comprenderemo mai, ma l'azione corredentrice della Madonna implica il suo dolore, quel dolore che veramente ha tutto vissuto nel Calvario, ecco. Ma se il Calvario si rinnova ogni messa, e beh, anche la Madonna ad ogni messa, ecco, rinnova il suo Calvario. Se Gesù viene crocifisso, ecco, ad ogni messa, anche la Madonna offre la sua vita, ecco, proprio nella celebrazione della Santa Messa, nella celebrazione della Santa Eucaristia. E quindi dobbiamo pensare, ecco, che proprio questa sofferenza, ecco, eterna, ecco, fino alla fine del mondo, ecco, ci sarà misteriosamente anche in Cristo che riprende l'umanità per immolarsi per noi. Ecco, è Lui presente anche se in cielo, è Lui presente sulla terra nella celebrazione eucaristica, nell'atto, ecco, di offerta totale che, ecco, che Egli fa. Ecco, che Egli fa di se stesso sulla croce. Ecco allora che la Madonna è compartecipe di questo grande mistero, di questo mistero assoluto, che però ci perme, ci coinvolge, ci giudica anche come abbiamo vissuto la croce, come abbiamo partecipato al mistero della croce, sì? Certo che qui da noi ci sono difetti e imperfezioni, ma anche il giusto cade 7 volte al giorno. Ecco, la felicità è solo in cielo, e quindi bisogna anche fare i conti con noi stessi. E Nebuchadnezzar è un modello. Chiaramente noi dobbiamo sempre più tendere alla perfezione e trapiantare questo spirito in tutto il mondo, sostanzialmente lo spirito dell'Immacolato che guida tutto il mondo. Quando il beato Cottolengo fondò la casa della Divina Provvidenza, ecco la piccola casa della Divina Provvidenza che serviva al riparo, alla cura degli infermi, se qualcuno gliene chiedeva il perché, gli rispondeva perché il mondo è la grande casa della Provvidenza. Ecco, certo, ognuno ha il suo carisma, tutti concorrono all'edificazione del Regno di Dio, ci sono queste anime offerte veramente, sinceramente, all'amore di Dio. Ecco, alla consumazione di se stesse, nel servizio dei poveri, dei sofferenti, come fanno appunto nella piccola casa della Divina Provvidenza. Ecco, tutto il mondo è la casa della Provvidenza, cioè non sono fuori del mondo, non sono persone aliene, ecco, sono proprio persone che vivono specificamente nel mondo con questa missione, salvare i bambini, salvare le persone che sono portatrici di disabile, disagio, no? Disabilità, ecco, diversamente abili, si direbbe oggi con un eufemismo, sì, vabbè, però certo il male esiste, insomma, no? Ecco, il difetto esiste, quindi bisogna venire incontro a questa realtà. Allora, se c'è tutto il mondo che è una casa della Divina Provvidenza, così c'è in ogni nazione un Nebuchadnezzar come modello. Ecco. Quindi questa volontà dell'Immacolata, ecco, questa buona volontà è quella di realizzare, ecco, una Nebuchadnezzar in ogni nazione, lui diceva, che progetto ambizioso, San Massimiliano, ecco, purtroppo è rimasto, ecco, non realizzato, ecco, e quindi è ancora da realizzarsi, ma noi crediamo che San Massimiliano abbia ragione, solo tornando all'Immacolata il mondo andrà bene, se no va verso la sua autodistruzione. È quasi una necessità, vedete oggi come le passioni umane che si ingigantiscono a dismisura, ecco, dobbiamo vincere noi la guerra, dobbiamo conquistare questo terreno, dobbiamo distruggere quest'altra nazione, diventano degli imperativi assurdi, no? Perché non si può fondare il bene sulla distruzione, no? Sulla distruzione dell'altro, no? Sull'odio, sul lancio delle bombe, le bombe atomiche addirittura, che sono iperdistruttive. Come si può fondare, ecco, una nazione serena, una nazione, ecco, che abbia così, stabilità, che abbia pace, sulla guerra? È una cosa avulsa proprio dalla realtà. È questo che condanna San Massimiliano, perché dice, beh, l'Immacolata ci ha fatto per sé, l'Immacolata ci ha chiesto di essere simili a lei, e lei non farebbe mai queste cose, questi peccati orrendi, no? Come oggi vengono fatti, perpetrati, e addirittura codificati, come principi, ecco, dai parlamenti, dalle assemblee legislative, ecco, pensiamo oggi al gender, che diviene quasi, no? È quasi un dogma, no? È il laboratorio dei bambini gender, ho letto recentemente sul giornale, che si sta studiando nelle università di fare questo laboratorio di bambini gender, cioè di bambini che vogliono cambiare sesso, vogliono scegliere sin da piccoli, sin dall'infanzia più tenera, ecco, il loro sesso di appartenenza, incredibile questo, no? Come si possa falsificare la realtà. Il bimbo è un libro bianco, lei riceve quello che tu ci scrivi, se purtroppo l'adulto è perverso, ci scrive le perversioni, ci scrive questa cosa assurda del cambiamento, no? Come se un bambino potesse essere responsabile, non lo è neanche un adulto, ecco, un adulto che vuole fare a tutti i costi questo, ecco. Ma non so quanto possa essere attendibile, no? Alla luce proprio della realtà, la realtà fisica, genetica, scientifica, dell'essere umano, no? Figuriamoci un bambino, no? Ecco, indurlo a questo, addirittura creare un laboratorio, una ricerca, no? Su questo diventa qualcosa di veramente essenziale, no? Per la natura stessa del bimbo, per la sua rettitudine, la sua pace interiore, il suo sviluppo organico integrale. Pensate a che punto è arrivato il peccato, no? Il peccato, cioè la ribellione a Dio, la ribellione alla realtà naturale, scientifica, ontologica, no? E quindi alla fine è divina, perché tutta la realtà viene da Dio. Non è che possiamo crearne un'altra perché non ci piace, no? Quella che ha fatto di questo è proprio, ecco, il laboratorio del demonio. Non mi piace quello che fa Dio. Chi sei tu, il santo di Dio, dice a brutto muso il demonio a Gesù Cristo, sei venuto a rovinarci. È venuto proprio a rovinarci, ecco, i demoni, no? E anche questo grande oltraggio che in tutta l'umanità venne perpetrato, soprattutto nelle nazioni di antico cristianesimo, no? Proprio per colmo di sventura, per colmo, ecco, di contraddizione. Ecco. E si fa perché si deve fare. In ogni nazione deve esserci una epoca l'Anuf come modello, ma con tante imperfezioni, debolezze e mancanze, come può essere un modello? Non vi è neppure quella fedeltà di cui ci sarebbe bisogno. Ognuno fa i suoi propositi e poi se ne dimentica, prega per metterli in pratica e verso mezzogiorno, esaminando la coscienza, si accorge che spesso li ha dimenticati. I più prudenti cercano di stabilire momenti in cui ricordare se stessi, propositi fatti, poi succede che dopo essersene ricordati, di nuovo se ne scordano. Come si può dire che la nostra sollecitudine per la santificazione sia un modello? Giungono poi nuove circostanze per cui di nuovo non riusciamo ad astenerci da altre imperfezioni. Ecco. Ecco, vedete, ci sarebbe bisogno di costanza. Ecco. Ci sarebbe bisogno di un'epoca l'Anuf. Ecco, perché lui veramente vedeva che la virtù c'era, no? Che la virtù era sostenuta dall'Immacolata. Se non è l'Immacolata a sostenere la virtù, la virtù si spegne, perché l'Immacolata è il sostegno della grazia, sostegno, ecco, della penitenza, sostegno della fede. Ecco. Cristo è sotto la croce insieme all'Immacolata, è nello stesso tempo datore della grazia nella sua divinità, ma è anche sostenuto nella grazia, nella sua umanità. Ecco, l'umanità di Cristo è la stessa dell'umanità di Maria, pura, immacolata, santa, è umanità, ecco, è natura umana, certo non è persona umana, ma è persona divina, però l'umanità è pesa su Cristo, grava su Cristo. E quale conforto può esserci se non, ecco, dalla presenza materna di Maria, la quale, ecco, vuole il sacrificio di Cristo e vuole unirsi al sacrificio di Cristo e vuole sostenere con la sua forza materna, con la sua perseveranza materna, questo sacrificio. Ecco, non temo di dire un'eresia, perché sono così massimiliana se dico che la Madonna, che la donna in se stessa, la sua purezza ovviamente, il suo desiderio di bene, di preservare la vita, no? I figli, ecco, l'andamento della famiglia, l'unità familiare, ecco, sia simile a Dio, no? Forse più dell'uomo, perché? Perché ha questi doni immensi dentro di sé, di sacrificio, di offerta, ecco, di consacrazione. Basti pensare al parto, no? Ecco, nel dolore partorirà i figli. Ecco, una donna desidera, una donna naturata, insomma, che segue la natura umana, desidera il figlio, no? Perché parte di sé. Però deve offrirsi, deve soffrire, avere questa grande responsabilità che poi dura tutta la vita. Non è che è uno che partorisce, sì, oggi si parla anche in senso commerciale del parto, parlando di utero in affitto, è la commercializzazione della maternità. Dici, tu hai bisogno di soldi, allora vendi il tuo utero, lo affitti, guadagni soldi dal figlio e così sei contento, come se la contentezza venisse dai soldi. La madre è contenta perché c'è il figlio, non perché guadagna dal figlio, no? Ecco, è un amore superiore, un amore primo, primario, che non si può conculcare, perché è scritto nel cuore della donna, nel cuore della madre, che decide, che sente per vocazione di essere madre. È una cosa sublime, e questo è veramente simile a Dio, Dio che non rinuncia mai a essere Dio, cioè non rinuncia a essere padre, non rinuncia a essere autore di misericordia, non rinuncia a essere datore di vita, proprio come la madre che si offre al mondo come, ecco, madre, punto di vita, tutela della vita, custode della vita, e così la Vergine Maria. Sia lodato Gesù Cristo, cari fratelli, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna, nella radio che porta l'Immacolata nelle vostre case, nei vostri cuori. Ecco, abbiamo parlato, ecco, della buona volontà, che è la volontà dell'Immacolata, che si esprime nei seguaci di Nepocalano, nel voler realizzare questa volontà, nell'essere perseveranti come la Madonna. Questa volontà di abbracciare la croce, di seguire la croce, di essere secondo la croce del Signore. In ogni nazione deve esserci una Nepokalanov come modello. Ecco, lui pensa che la soluzione dei problemi del mondo moderno sia un ritorno all'Immacolata in massa, quantomeno con questi semi che vengono gettati, questi semi dell'Immacolata, che vengono gettati nel cuore delle nazioni con la presenza dell'Nepokalanov. Lui crede fermamente che la Nepokalanov è un disegno di Dio, un disegno della Madonna, perché i religiosi che vi si impegnano sono totalmente consacrati all'Immacolata, lavorano per l'Immacolata, soffrono per l'Immacolata, pregano l'Immacolata giorno e notte, fanno veglie di preghiere per l'Immacolata. E quindi, ecco, così la Nepokalanov diventa seme che illumina la nazione. Ma con tante imperfezioni, debolezze e mancanze, come può essere un modello? Non vi è neppure quella fedeltà di cui ci sarebbe bisogno. Ognuno fa i suoi propositi e poi se ne dimentica. Ecco, ci vogliono, proprio ci vuole il sostegno assoluto dell'Immacolata. Prega per metterla in pratica. Ti vedi infedele, prega di più l'Immacolata. E poi rivolgiti a lei. Ecco, dilettati di lei, no? E verso mezzogiorno dimentica, prega per metterla in pratica. I più prudenti cercano di stabilire momenti in cui ricordare a se stessi i propositi fatti e poi succede che dopo essersene ricordati di nuovo se ne scordano. Come si può dire così che la nostra sollecitudine per la santificazione sia un modello? Giungono poi nuove circostanze per cui di nuovo non riusciamo ad astenerci da altre imperfezioni. Sempre nuove circostanze, sempre nuove circostanze. Quindi è come il demonio, no? Che sembra unirci nel suo vortice e non ci fermiamo mai perché non riusciamo mai ad uscirne. Però dobbiamo esserci, essere forti, no? Per uscire da questa disgrazia, ecco. Da questo documento della nostra anima, perché il diavolo certo è furbo, ci prova sempre, ci prova nelle cattive intenzioni, nei cattivi desideri, nei cattivi propositi, nelle cose strane, e quindi dobbiamo stare attenti a non farci ferire, Ecco, da questo cattivo proposito, che demonio uscita. Di nuovo non riusciamo ad astenerci da altre imperfezioni. Il modello invece dovrebbe essere una lampada posta in alto per irradiare la luce tutto intorno. Intanto noi, come al solito, continuiamo a fare i nostri propositi. Un conto è fare propositi, un conto è metterli in pratica. Ecco, che esempio diamo in questo? Ecco, è certo un rimprovero anche suo, no? Dobbiamo non solo fare i propositi, dobbiamo farci forza, togliere quello che non va bene, fare un proposito vero di vita. Eppure, cari figli, possiamo dire che Nepocalano fa un modello per la buona volontà di ognuno di noi, che vuole veramente servire l'Immacolata nel miglior modo possibile. Santa Teresina dice che ci sono delle cadute che non sanno che non danno dispiacere a Dio, addirittura, no? Vedete, addirittura delle cadute che non danno dispiacere a Dio, come quando per togliere una macchiolina sulla mano rendiamo ancora più pulito tutto il palmo. Così con gli atti di amore perfetti dopo le cadute purifichiamo sempre di più la nostra anima. Ecco, se la caduta serve a migliorarci, ben venga la caduta. Se la caduta viene ad umiliarci, ben venga la caduta. Grazie all'Immacolata ciascuno di noi sente di volersi santifugare e di volerla servire perfettamente. Solo che se ne dimentica, inciampa. Questo è normale. Siamo esseri umani. Solamente in cielo non ci saranno più inciampi. Queste distrazioni ci circondano da tutte le parti. Forse avete già sentito la storia di un certo italiano al quale era stato promesso un asino, messi sono gli asini al posto dei cavalli. Beh, siamo ancora nel Novecento, nei primi del Novecento. E se fosse riuscito a recitare un'Ave Maria senza distrazione? Egli, molto contento e vantandosi di non sapere neppure cosa fossero le distrazioni, iniziò a recitare l'Ave Maria, ma ammise che a metà della preghiera aveva pensato tra sé se l'asino fosse stato con le bordature o senza. Diversissime sono le distrazioni e le tentazioni, ma assai maggiori sono i meriti della vittoria. Ecco, ci sono tante distrazioni, ci fanno anche fare dei danni, no? Se un medico si distrae durante l'intervento, è un danno, un avvocato che non ascolta il suo assistito, oppure si dimentica le leggi, ecco, oppure un guidatore che non pensa alla strada, pensa ad altre cose, al telefonino, sono cose terribili. E queste sono le cose materiali, figuriamoci le cose spirituali, quando siamo distratti alla messa, non pensiamo al santo sacrificio, pensiamo agli altri, pensiamo a chiacchierare, pensiamo a fare altri progetti quando stiamo a messa, pensiamo a farci belli davanti agli altri, non ci immergiamo veramente nella preghiera. Assai maggiori sono i meriti della vittoria. Ringraziamo l'Immacolata che ci fa tante grazie nonostante le nostre grandi debolezze. L'umiltà sta proprio nel riconoscere che le tante grazie ricevute non vengono da noi stessi, ma da lei. Anche quella della buona volontà è una grazia. Ecco, la grazia di conoscere bene la Madonna. La grazia di stare con la Madonna, la grazia di fare solo la volontà della Madonna, perché altrimenti ci perdiamo. Non è efficace la nostra vita, la nostra azione, il nostro sentimento, il nostro lavoro. È una cosa, ecco, costruita ma non definita. Ecco, costruita dal basso ma non dall'alto. Ecco, dobbiamo stare attenti a essere dell'Immacolata, a ricordarci di lei. Noi saremo sempre deboli, sempre inferiori all'Immacolata, però quello che dobbiamo fare almeno lo possiamo fare. San Massimiliano non presumeva di essere grande, no? La sua grandezza era l'Immacolata. Rispondo con l'Immacolata, non ti posso fare nulla perché tu magari ti sono antipatico, bestemmi, non mi vuoi vedere, ti lascio la medaglia dell'Immacolata, ti regalo il cavaliere dell'Immacolata, non vuoi più fare l'abbonamento, ti senti ateo, ti senti... Ti mando gratis, no? Ecco, io cerco di fare il sacrificio supremo, ma non per il bene mio, non per il mio orgoglio, ma perché, ecco, penso che solo l'Immacolata ti potrà salvare, come ha salvato me e come Dio ha stabilito che l'Immacolata ci salvasse. Durante la Rivoluzione francese ci fu questo grandissimo moto di insurrezione, di resistenza, che venne dalla Vandea, perché lì era la regione dove ha predicato in maniera ecco, più efficace, San Luigi Maria Grignion de Montfort. Quindi era un luogo proprio consacrato all'Immacolata, consacrato alla madre della Divina Sapienza, come la chiamava lui, no? La regina della Sapienza. La consacrazione è una cosa in cui lui credeva fermamente e cercò di diffonderla in tutta la Francia per quanto possibile. Scrisse quel meraviglioso trattato sulla vera devozione a Maria, scartando quelle false devozioni e scrivendo di ciò che è vero e giusto, ecco, per servire l'Immacolata. E la Vandea fu la regione che più rispose. Ecco, e qui lì si ebbero molti più martiri che in tutta la Francia, anche tra il clero, eh. Purtroppo ci fu il clero firmatario, come Talleyrand, no? Il vescovo Talleyrand, no? il clero collaborazionista della rivoluzione. Come si poteva collaborare con un'ideologia che negava Cristo, che negava la Chiesa Cattolica, quindi negava i sacramenti, eppure c'erano religiosi che trovavano una non contraddizione con questo regime. Anche questo vescovo qua, l'unico vescovo in tutta la Francia, in Francia capitò qualcosa di contrario all'Inghilterra, no? Mentre in Inghilterra ci fu un solo vescovo fedele che dette la vita, no? Durante la persecuzione di Enrico VIII nel 1500, ecco, San Giovanni Fisher, invece in Francia ci fu un solo vescovo che fu fedele alla rivoluzione, quindi non... Che firmò il patto così, di alleanza del clero, la costituzione civile del clero. Ecco, che assurdità, no? Il clero per sua natura è una parte sacra, diciamo, no? Una corporazione sacra, una società sacra, dedicata al sacra, al sacro, dedicata al divino. Se noi scriviamo la costituzione civile del clero, ecco come volevano i rivoluzionari, creano una contraddizione in termini. Perché il clero non è sottoposto a una costituzione civile, è sottoposto a una costituzione divina, alla legge di Dio. Cioè non è che si può servire Dio e Mammona, ecco, non si può servire Dio e il mondo, si cadrà in contraddizione, o si amerà l'uno e si odierà l'altro, oppure viceversa, si odierà l'uno e si amerà l'altro. Gesù è tanto chiaro nelle espressioni evangeliche, così semplici, eppure così profonde, così portatrice di luce. Ecco, allora, per quanto riguarda Nepokalanov, è ben giusto parlare dell'Immacolata, è ben giusto conoscere l'Immacolata, è ben giusto scrivere sull'Immacolata, studiarla, diffonderla, ecco, approfondire i concetti che sono sull'Immacolata. Discorsi contengono solo parole, però, e come dice il proverbio latino, le parole passano, i fatti restano, gli esempi trascinano. Ecco, quindi se si vuole servire veramente l'Immacolata, bisogna, ecco, passare ai fatti. Le persone vogliono sapere come si vive qui a Nepokalanov, perché desiderano avvicinarsi all'Immacolata e non sanno come fare. Allora chiediamogli come facciamo noi, così attraverso il nostro esempio impareranno a dimostrare il loro amore all'Immacolata. Come si fa qui a Nepokalanov? A Nepokalanov, ecco, i fatti dell'amore all'Immacolata. Puntiamo all'amore senza limiti, a servire l'Immacolata a costo di sacrificare noi stessi, fino all'annientamento. Questo significa essere vittime d'amore. Serviamo l'Immacolata fino all'annientamento. Tutto quello che siamo e che abbiamo nell'ordine della natura e della grazia, tutto deponiamo sull'altare sacrificale. Sia questo il nostro unico punto d'onore, e questo vale tanto più per i secolari, perché nel mondo l'onore gioca un ruolo di grande importanza. Ecco, quindi, ecco, San Massimiliano non è chiuso all'avvento dei laici, del laicato anche nella Chiesa, però deve essere sottomesso all'Immacolato. Non è un laicato sperso che va contro i 10 comandamenti, la dottrina cattolica, no? Che vuole il matrimonio gay, il matrimonio dei preti, le donne sacerdoti, no? Ma questi sono i temi che spesso vengono portati avanti da quelli che si dicono progressisti nella Chiesa. Ma progressista non significa snaturare il Vangelo, no? Snaturare la dottrina cattolica, la fede cattolica, tradizionale, di sempre, univoca, che costituisce proprio la fede cattolica. Non si può mettere in dubbio la Trinità dicendo vabbè, ma anche le altre religioni vanno bene, no? La Trinità è il nostro Dio, però ci sono anche altri dei, vanno bene tutti, ma che sincretismo, no? Si vede non aver capito proprio il valore, ecco, della fede cattolica, la dottrina cattolica, la purezza della fede cattolica, la grandezza della fede cattolica, le marcescenze della fede cattolica non prevarranno, non prevarranno coloro che vogliono contrastare, ecco, il Signore. Vogliono contrastare la fede in Cristo, non prevalebunt, le porte degli inferi non prevarranno contro la Chiesa, l'essenza della Chiesa. L'essenza della Chiesa rimarrà sempre, perché se ci sta solo uno che ci crede, no? Rimarrà la Chiesa cattolica esistente e persistente nel mondo. Anche se tutti quanti si rivoltassero contro questo dono che ha fatto, questo fatto della Chiesa, no? Non tanto l'istituzione, beh, l'istituzione ci vuole perché ci vuole anche una parte visibile, come nel sacramento, la teologia sacramentale è questo, la parte visibile sono le specie del sacramento, la materia, la parte invisibile è lo Spirito Santo, la grazia, la presenza di Dio in quel sacramento, però ci vogliono tutte e due le parti, come l'uomo è fatto di anima e corpo, si manifesta attraverso il corpo, ecco, l'anima universale, lo Spirito Santo, la grazia, ecco, che invade, che pervade l'animo umano, che lo possiede. Ecco, e quindi, ecco, queste due cose vanno insieme, però ecco, le istituzioni come devono essere realizzate? Devono essere realizzate in modo spirituale, evangelico, qui c'entra certo anche il diritto, che però deve essere un diritto santo, un diritto canonico, ecco, ispirato dalla potenza della grazia, che ha come fine e come obiettivo la misericordia di Dio sul mondo, no? Che non significa abolire la giustizia. Significa orientarla verso il fine superiore della salvezza. La giustizia umana è fine a se stessa, no? Dura lex sed lex. È scritto così, bisogna fare così, anche se tu muori, io ti devo ammazzare. C'è un episodio orrendo durante la prima guerra mondiale, alcuni soldati erano accusati giustamente di essere sovversivi, e allora il comandante dice: vabbè, se non siete colpevoli, vabbè, sarà giudice Dio, però qui abbiamo deciso che voi siete colpevoli e quindi noi vi dobbiamo ammazzare. E lo stesso, vedete, la dura lex sed lex uccide anche gli innocenti per la certezza del diritto, cosa che non avviene in Dio. Bene, cari fratelli, ci fermiamo qui per la seconda parte della nostra trasmissione, riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Stiamo leggendo la conferenza 127 su San di San Massimiliano ai suoi frati di Boca Lanov sulla buona volontà. Ecco, quindi è un impegno morale a servizio dell'Immacolata, che è un servizio divino, sostenuto dalla grazia divina. Tutto quello che siamo e che abbiamo nell'ordine della natura e della grazia, dice San Massimiliano, tutto deponiamo sull'altare sacrificale. Mettiamolo nel cuore di Maria, che è l'altare di Cristo, perché Cristo si è sacrificato nel suo corpo, quello è il suo altare, no? Altare, vittima e sacerdote, sacerdote nella sua divinità. Altare nella sua umanità, vittima, perché è strumento di espiazione, ecco, per i nostri peccati. Quindi tutto l'Antico Testamento è contenuto nel corpo di Cristo, altare, vittima e sacerdote, divinità, umanità e sacrificio, no? Ecco, questo è quello che è Cristo, è proprio espresso completamente, sacramentalmente, visivamente dalla croce, e noi dobbiamo adeguarci, fare tutto per quello che serve, no? Tutto quello che siamo e che abbiamo nell'ordine della natura e della grazia, tutto deponiamo sull'altare sacrificale. Sia questo il nostro unico punto d'onore. E questo vale tanto più per i secolari, perché nel mondo l'onore gioca un ruolo di grande importanza. Il nostro punto d'onore è essere vittime d'amore. L'Immacolata è tutto amore, coloro che si avvicinano a lei si avvicinano vicendevolmente, si rendono scambievoli servizi gli uni con gli altri. È per questo che tra noi regna l'amore reciproco. Ed è parimenti per questo che mostrerete l'amore più grande all'Immacolata. Ecco, quindi, perché siamo deboli, incostanti, perché non abbiamo frutti nel nostro apostolato, perché non coinvolgiamo gli altri nel nostro apostolato, manca l'Immacolata, che è l'amore, ecco, l'amore incarnato, ecco, l'amore umano trasfigurato. L'amore di Gesù è divino, l'amore dell'Immacolata è divino pure, ma è divino per conseguenza, non per essenza. Ecco, per essenza la Madonna è creatura, no? Quindi non ha in sé l'amore. Però nella comunione di grazia diventa anch'essa tutto amore, quindi gioca un ruolo assolutamente necessario per noi, di mediazione con Cristo. Tra noi regna l'amore reciproco, ed è parimenti per questo che mostrerete l'amore più grande all'Immacolata. Se saprete mostrare questo amore ai più giovani. Ecco, bello che si concluda questa conferenza proprio con la verità dell'amore, no? L'amore che non è la sessualità, no? Non è la carnalità fine a se stessa. Spesso chi dice di amarsi pensa solo al sesso, no? Tra due sposi potrebbe succedere questo, o tra due fidanzati, o due conviventi, peggio ancora, no? Perché i conviventi non hanno la luce divina, non è che si sposano perché vogliono seguire Cristo, no? Che li ha chiamati al matrimonio, alla purezza, alla santità, all'oblazione matrimoniale, no? Non seguono questo modello, seguono solo i propri istinti. È bello stare con te, mi piace, ecco, voglio realizzarmi in questo, è una cosa che umanamente va bene e quindi io lo scelgo. Però vedete che manca proprio un pezzo fondamentale, cioè l'idea primaria del creatore, colui che ha fatto il cielo e la terra, i mari e tutto ciò che contiene, come dicevano le scritture, ecco, l'idea della creazione. È sempre forte in tutti i salmisti, in tutti i salmi, no? Che ci sono, i grandi cantici, ecco, della Bibbia, anche nell'Antico Testamento. Allora, se io sono parte di questo, io non posso non realizzare l'opera di Dio come la vuole Dio. Il matrimonio è parte di quest'opera, no? È qualcosa di talmente grande, immenso, che non si può paragonare ai pensieri umani. Ecco. Si può, perché è qualcosa che è stato strutturato, definito nei cieli. È come il nome di Gesù, chi l'ha scelto? Non l'ha scelto nessuno. L'ha scelto Dio, lo chiamerà Gesù perché salverà il suo popolo dai suoi peccati. Ma lo stesso si può dire del matrimonio, no? Non lo chiamerai unione di fatto, non lo chiamerai unione di genere, non lo chiamerai in modo strano, a genitore A, a genitore B, perché si chiama matrimonio, ecco, si chiama famiglia, ecco, si chiama unione coniugale, quello che ha stabilito Dio dall'eternità. Non possiamo dirlo noi, perché ce l'abbiamo, ci è dato, ecco, come dato naturale, un principio primo, un postulato, no? Un archetipo, ecco, Come l'archetipo dell'uomo, avere due gambe, due braccia, noi diciamo no, il braccio sta al posto della gamba, quando vediamo un uomo armonico, perfetto, nelle sue membra, no? Tutto armonizzato, no? In tutte le sue qualità fisiche, spirituali e anche soprannaturali, diciamo quest'uomo è veramente un bell'uomo, no? Una cosa grande, ma chi ha progettato questo? Se stesso, no? Perché appartiene a un genere che già c'è prima di quell'uomo, no? Ecco. E che quell'uomo non poteva sapere quando è nato, quando è stato costituito, quando è stato generato, quando è stato concepito. E quindi vediamo la mano del Signore. Ecco, l'amore è questo ritorno al senso primigenio delle cose, all'amore disinteressato, al dono disinteressato di sé, alla purezza vera del cuore, all'intenzione santa di elevarsi in Dio. Di elevarsi a livello divino. Ecco, a questo ci chiama l'amore. Ecco, e allora dice San Massimiliano: l'Immacolata è l'amore. L'Immacolata è l'amore, è la massima realizzazione dell'uomo sulla terra. Uno diceva: no, è Cristo, ma Cristo non è un uomo, è Dio, la persona è divina, no? Ecco, quindi ha assunto l'umanità ed è giusto, confrontarsi con lui, però. L'esempio è troppo strabiliante, troppo umano, troppo divino, no? Ecco, troppo soprannaturale. Quando diciamo divino ci perdiamo, non capiamo più nulla, è qualcosa di ineffabile, no? Di misterioso, di incomprensibile, anche per le creature più sante, anche per Mosè, anche per Abramo, ma anche per la Vergine Maria. Io sono l'ancella del Signore. Cosa vuol dire la Madonna? Ecco, tutta la sua sapienza è qui. Io sono la tua schiava. Oggi ci arroghiamo il diritto di dire no, Dio è uno di noi, quindi siamo tutti uguali, anche Dio è un uomo, anche Dio è come noi, e magari gli danno anche le passioni a Dio, mamma mia, certe letture artistiche di Gesù sono proprio blasfeme, perché non vedono più la divinità, no? La messianità, no? La messianicità, la figliolanza divina, non la colgono più. Ecco. Nell'uomo Cristo Gesù ci vedono solo uno qualsiasi, magari un grand'uomo, ecco, un uomo santo, uno che ha fatto tanto del bene, però non Dio, non l'essenza di Dio, non l'essenza di Cristo, non lo Spirito Santo che agisce ed anima ogni cosa. Ecco, allora questa è la gravità del nostro peccato, vedete. Quando ci arroghiamo il diritto di fare al posto di Dio, di essere come Dio, addirittura superiori a Dio. Cioè qualche insomma, un po' pastoralista, un po' brillante, diceva: ma bisogna anche litigare con Dio, bisogna chiedere perdono di Dio perché ha fatto certe cose. Mamma mia, stiamo scherzando veramente. Dov'è la sottomissione? L'accoglienza della sapienza, la ricerca affannosa del bene, anche nel mistero, anche nel buio della propria mente. Se io metto la mia mente al di sopra di Dio, è tutto ciò che è reale e razionale. Io contengo tutto il creato, cioè lo supero, no? Supero il creato, quasi che io fossi il creatore. Cioè, ecco la visione hegeliana della conoscenza. No? Non è adequatio intellectus ad rem, cioè io adeguo il mio intelletto alla realtà. A ciò che trovo, che mi supera, no? No, io penso la realtà e quindi in qualche modo la definisco e quindi la creo, non posso conoscere se non ciò che penso, ciò che già penso. E questa è una presunzione spaventosa, come se Dio potessi racchiuderlo insieme a tutta la realtà nella mia mente panlogista, ecco questo è Bacone, no? Panlogismo, panteismo, no? Tutto a Dio, quindi ecco, io più conosco, più alimento la mia scienza, più contengo Dio, Dio non si lascia contenere dai nostri miseri pensieri. Ecco, Davide voleva fare una casa a Dio, In questo già c'era una sua, forse una presunta immaturità, tanto che il profeta Natan gli dice: non sarai tu a costruire la casa a Dio, ma Dio costruirà a te la casa. È lui che si costruisce da solo la sua casa, non sei tu a dovergliela costruire, quasi immagazzinare Dio, ecco, nel proprio pensiero, nel proprio modo di pensare, nelle proprie strutture mentali. Ecco, Dio è quel tempio, ecco, Dio è lì, e quindi veramente tanti israeliti confondevano la presenza del tempio con la presenza di Dio. Dio era nel tempio, Dio era il tempio. E purtroppo il moderno modo di leggere la Bibbia, in maniera talmudica, teurgica, no? Esoterica, ecco, cabalistica del nuovo ebraismo, è proprio, potrebbe essere almeno in alcuni questo, no? Ecco, noi siamo lo Stato, ecco, di Israele, siamo gli eletti da Dio, noi siamo la comunità che decide per conto di Dio e quindi tutte le altre nazioni si devono sottomettere perché noi siamo, ecco, non solo gli ispirati, ma forse siamo proprio Dio stesso, no? Ecco, che vive nella comunità, che vive nella socialità, che vive nella, ecco, in questa interpretazione umana, ecco, sociopolitica, ecco, in fondo anche il marxismo, se ci pensiamo bene, è un messianismo. Il messianismo marxista è che la società perfetta sarebbe vissuta, sarebbe giunta con la vittoria delle classi proletarie, del proletariato sul capitale, no? Quindi quando questa classe avrebbe acquisito i mezzi di produzione e la produzione stessa, tutto sarebbe diventato bello nel mondo. Ci sarebbe stata l'era della gioia, della pace, della libertà, della beatitudine. Ma è tutto falso. Si sa, quando si viene a contatto con la materia, con la ricchezza, l'uomo diventa un lupo per l'altro uomo, per il possesso, delle cose, per il possesso, ecco, dei beni, ecco, diventa veramente un lupo, diventa qualcosa di inesprimibile, di cattivo, no? Di immoderato, ecco, proprio per la vita propria e per la vita altrui. Ecco. E allora cosa dobbiamo fare? Ecco, dobbiamo ricorrere, come al solito, come sempre, come unica via, ci dice San Massimiliano, nella sua esperienza personale di vita mistica e soprannaturale, all'amore dell'Immacolata. L'amore dell'Immacolata. L'Immacolata è tutto amore. È tutto l'amore di Dio si riversa nella Immacolata, si riversa nell'Immacolata. L'amore di Dio si riversa nell'Immacolata. Tutto quello che siamo e abbiamo nell'ordine della natura si riversa nell'Immacolata. E questo vale tanto più per i secolari, perché nel mondo l'onore gioca un ruolo di grande importanza. Ecco, vittime d'amore. Deponiamo tutto sull'altare sacrificale, saremo vittime d'amore, vittime dell'Immacolata, vittime insieme all'Immacolata per amore, solo per amore, ecco, sopporteremo i più grandi mali, le più grandi calunnie, le più grandi spaventose persecuzioni. In fondo la Madonna Fatima ci ha preparato a questo, ci ha preparato alla durezza di servire il Signore. Perché, ecco, in questa durezza c'è l'amore dell'Immacolata, c'è l'amore di Cristo crocifisso, c'è l'amore di colui che versa il proprio sangue sulla croce. Il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Certo, il Signore conosce, quanto possiamo dare, conosce quanto possiamo fare, conosce quanto possiamo soffrire. La nostra sofferenza è stabilita una volta per sempre dal Signore, e questa è la vera predestinazione. Non quella di essere santi e beati senza far nulla, ecco, come dicevano i calvinisti, ecco, alcune sette protestanti che ammettevano la predestinazione, ma proprio perché nella croce c'è la nostra salvezza. E quale croce dobbiamo portare? L'ha stabilito ab eterno il Signore, e sarà la croce giusta per noi, la croce con la quale ci santificheremo. Per Santa Teresina c'è stata la croce del Carmelo, di Lissia, doveva sopportare le tante sue, diciamo, piccolezze, la sua miseria spirituale, la sua incapacità di elevarsi in grandi elevazioni mistiche, però ecco, nella sua umiltà si è santificata, così Santa Faustina Kowalska, che spesso non riusciva a capire le cose della vita religiosa, poi presa dalla vinta della misericordia, del famoso quadro, ecco, con la Santa Coroncina riuscì, ecco, veramente nel suo intento di diventare grande santa, come la sua maestra Santa Teresa di Gesù Bambino. Ave Maria, cari fratelli, viviamo nell'amore di Maria e di Gesù in questo mese di ottobre, proprio per, ecco, santificarci, avere la grazia della Madonna nel nostro cuore. Ave Maria, cari fratelli, vi dà di buon consiglio.